Bene, questa mattina andiamo nel Vangelo di Marco. Ed andiamo a vedere un momento molto particolare della vita di Gesù. Era il momento, infatti, nel quale la vita di Gesù come uomo qui sulla terra stava per finire. E la sua vita, il suo ministero qui su questa terra stava per finire. E dall'ultima cena alla crocifissione vediamo che troviamo nella parola di Dio molti spunti di riflessione, di insegnamento, molti temi che possono essere approfonditi, che ci possono insegnare tante cose, ci possono incoraggiare, ci possono guidare, ci possono far conoscere meglio il Signore Gesù. E impariamo moltissime cose, per esempio, sul rapporto tra Gesù e il Padre in questi frangenti. Vi ricordate l'agonia di Gesù nel Getsemani, per esempio, no? Quando Gesù prega il Signore che possa togliere quel calice da lui. E qui troviamo molti insegnamenti, lì nel Getsemani specialmente, quando degli ai dei discepoli che è venuto meno, vi ricordate? I discepoli si sono addormentati. Ci sono tante cose da imparare. La sofferenza di Gesù così profonda che il suo sudore è diventato come gocce di sangue, vi ricordate? Poi abbiamo il momento in cui Gesù è davanti al Sinedrio e dichiara al sommo sacerdote che lui è il figlio di Dio, e nel frattempo Pietro era fuori che lo indicava 3 volte. E anche qui troviamo molti insegnamenti, per non parlare poi della croce, delle parole di Gesù, per le cose che ha detto Gesù dalla croce. Lì troviamo moltissimi insegnamenti. Gesù ha testimoniato, ha parlato, ha insegnato, ha consolato fino al suo ultimo respiro. Non c'è stato un momento nel quale Gesù ha smesso di essere il nostro pastore, il nostro insegnante, il nostro consolatore. Il brano di oggi però, che andiamo a vedere quest'oggi, è il momento dell'arresto di Gesù. E quindi andremo a vedere dal capitolo 14 di Marco, dal verso 43 al verso 52. E questo particolare frangente, a prima vista, sembrerebbe non esserci un insegnamento così profondo o qualcosa che possa sconvolgerci in maniera positiva, ovviamente, no? Come magari le parole dette sulla croce o come il momento così intimo con il Padre nel giardino del Getsemani, ma se andiamo ad analizzare bene questo brano troviamo degli insegnamenti importantissimi. Vogliamo quindi leggere questi versetti. Marco capitolo 14, dal verso 43 al verso 52. In quell'istante, mentre Gesù parlava ancora, arrivò Giuda, uno dei 12, e insieme a lui una folla con spade e bastoni, inviata da parte dei capi sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo e portatelo via sicuramente. Appena giunse, subito si accostò a lui e disse: maestro, e lo baciò. Allora quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Ma uno di quelli che erano lì presenti, tratta la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio. Gesù, rivolto a loro, disse: siete usciti con spade e bastoni come per prendere un brigante. Ogni giorno ero in mezzo a voi insegnando nel Tempio e voi non mi avete preso, ma questo è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute. Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. Un giovane lo seguiva, coperto soltanto con un lenzuolo, e lo afferrarono, ma egli, lasciato andare il lenzuolo, se ne fuggì nudo. Fino a qui la parola del Signore questa mattina. Allora, vediamo che in questo frangente nel quale Gesù viene arrestato si susseguono 3 eventi ben distinti. Il primo evento, e questi sono i punti che andremo a analizzare, il primo evento è il tradimento, no? Il tradimento di Giuda. Il secondo evento è la sconfitta di coloro che seguivano Gesù, dei suoi discepoli, perché sono scappati tutti, se ne sono andati via. E il terzo evento invece è il trionfo del prigioniero, il trionfo di Gesù. Poi capiremo meglio perché è un trionfo. Veniamo al primo evento, il tradimento di Giuda. Giuda era il traditore. Giuda era colui che era andato prima ad accordarsi con i capi sacerdoti a vendere Gesù. Giuda ha guidato la folla inviata dagli scribi e dagli anziani con spade e bastoni, li ha guidati fino a Gesù. Giuda è colui che ha indicato quale fosse l'uomo da arrestare e a coloro che erano venuti, a coloro che erano venuti per portarli via. Ma come gliel'ha indicato? Non solo ha guidato questa folla fino a Gesù, gliel'ha indicato, ma gliel'ha indicato in un modo veramente particolare, dandogli un bacio. Il bacio nella cultura mediorientale ha vari significati. A seconda del tipo del bacio, è comunque una manifestazione di rispetto, di affetto, ma ha dei significati diversi. È anche un segno di omaggio, per esempio. E il bacio veniva dato in vari modi, baciare il palmo o il dorso della mano, baciare i piedi, baciare l'orlo della veste. E fra tutti questi modi di baciare, Giuda ha scelto un bacio sulla guancia con un abbraccio, che significava un grande affetto per la persona alla quale viene indirizzato questo tipo di saluto. Un grande affetto, un profondo affetto, una persona con la quale si aveva un rapporto stretto, un rapporto familiare, una persona con la quale si era legati profondamente. Giuda. Ancora oggi si usa questo nome, no? Per indicare qualcuno che ti tradisce, vero? Tu sei un Giuda, vero? Si usa dire così. Pensate, è rimasto ancora oggi. Quello che Giuda ha fatto ancora oggi viene ricordato in questo modo. Ma chi era Giuda? A volte dimentichiamo chi era quest'uomo. E andare a vedere, a scoprire un po' chi era quest'uomo veramente può sicuramente aiutarci. Chi era Giuda? Giuda era uno dei dodici, come dice la scrittura, era un discepolo di Gesù. Ma chi aveva scelto i discepoli? Gesù. Però, come mai? C'è qualcosa che non torna, no? Direbbe qualcuno. E Giuda era uno dei discepoli, uno di quelli che aveva vissuto con Gesù per 3 anni, a stretto contatto, uno di quelli che aveva assistito ai miracoli, ai suoi insegnamenti, ai suoi sermoni, alle sue parabole. Aveva ricevuto insegnamento privato da Gesù. Stava insieme ai dodici, non stava in una folla di 5.000 persone. Erano 12 persone, meno della metà di quelli che siamo oggi. E c'era Gesù davanti a lui che parlava. E Giuda assisteva a questo insegnamento. Giuda si era professato credente, aveva operato nel nome del Signore ed aveva anche compiuto miracoli. Lo troviamo infatti nell'elenco dei 12 apostoli, in Matteo 10, verso 4, dove dice che Gesù diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Poi Matteo fa i nomi dei 12, tra i quali c'è anche Giuda Iscariota. Che significa questo? Sembra inconcepibile, vero? Però Giuda ha vissuto fianco a fianco con Gesù. Abbiamo mai pensato come sarebbe stato vivere nell'epoca di Gesù? Sicuramente ci abbiamo pensato, no? Stare lì davanti a Lui, davanti al nostro Salvatore, conoscerlo personalmente, ascoltare la sua voce, i suoi insegnamenti direttamente dalla fonte, come si suol dire, no? E poter sedersi, mangiare con Lui, parlare anche del più e del meno, forse avere un rapporto di questo tipo a livello proprio fisico, materiale. Grazie a Dio questo un giorno succederà, per noi che abbiamo creduto nel suo sacrificio, perché un giorno saremo con Lui su nel cielo. Però questo è quello che ha fatto Giuda, un apostolo. che ha avuto questo grande privilegio e ha poi tradito Gesù. Ha poi tradito Gesù, è incredibile, sembra incredibile. Eppure, come ha detto qualcuno, dalla posizione più alta e privilegiata fino al peccato più infimo, non ci sono che una serie di gradini. E basta percorrerli e scendere. E lo stesso fuoco che scioglie la cera indurisce l'argilla. La differenza è nella natura di ciò che viene esposto a questo fuoco, vero? E quindi proprio di questo si tratta. La sua natura, la natura di Giuda, non era stata cambiata. La natura di Giuda non era stata cambiata. Infatti Giuda non è stato salvato. È vero, Gesù gli aveva dato insieme agli altri apostoli il potere di scacciare gli spiriti, di guarire gli infermi, ma era un dono provvisorio per uno scopo che poi gli è stato ovviamente tolto. Che cosa ci insegna questo? Che la nostra salvezza non deve essere basata sulle nostre conoscenze religiose o tantomeno sui nostri privilegi, tra virgolette, religiosi. Forse frequenti una chiesa cristiana evangelica da tanti anni, forse conosci bene la Bibbia, forse conosci tutte le verità dottrinali che si trovano nella Scrittura e le puoi anche insegnare. Forse per questo motivo ti senti privilegiato e ti comporti come se avessi un'aureola in testa per tutto il tempo e non ti poni mai domande di importanza vitale, di importanza eterna. Ma se tu hai confidato solo in queste cose per la tua salvezza, sappi che sarai deluso. Sappi che sarai deluso. Se hai confidato solo in queste cose per la tua salvezza, il tuo cuore è un cuore di pietra ancora, non di carne. Come dice Gesù in Isaia, come dice la scrittura in Isaia, che dice che il Signore toglierà un cuore di pietra dal nostro petto e ci metterà un cuore di carne. Se hai confidato solo in queste cose, il tuo cuore è ancora di pietra. Oppure, per usare l'esempio fatto poco fa, il tuo è un cuore di argilla che, esposto al fuoco dell'amore di Dio, si indurisce invece che sciogliersi come la cera. La speranza della salvezza di ogni cristiano è e deve essere riposta solo in Cristo Gesù. Solamente in Cristo Gesù. Il resto viene dopo. Il resto viene di conseguenza. Ma se la tua speranza nella tua conoscenza, sarai deluso. La salvezza è solo in Cristo Gesù. Gesù dice: io sono la vita e voi siete i tracci, è vero? Dimorate in me. Vi ricordate? Dimorate in me. Quei tracci che non sono attaccati alla vite si seccano, e qual è il loro destino? Essere bruciati nel fuoco. E l'esempio di Giuda non dobbiamo sottovalutarlo. Non dobbiamo dimenticarlo, anzi, dobbiamo ricordarlo, ed è valido anche per noi credenti. Il fatto di frequentare una chiesa sana, di ascoltare bei messaggi, il fatto di crescere in un insegnamento ben radicato nella Scrittura, il fatto di essere parte attiva nella vita della chiesa, avere un ministero, suonare, insegnare, predicare, essere diaconi, anziani, non è una garanzia di una vita spirituale sana, se non siamo attaccati al traccio della vita, che è Gesù. E sicuramente se non facciamo questo, non potremo essere al riparo dagli attacchi di Satana. Se forti di questo privilegio che abbiamo nell'attività, magari della Chiesa, ci assopiamo, no? Ci mettiamo a riposare, ci rilassiamo e non curiamo più il nostro rapporto col Signore Gesù, con il Signore Dio, l'ambiente sano che frequentiamo, i privilegi che abbiamo, i nostri compiti, non ci proteggeranno dagli errori, non ci preserveranno dal peccare, dal cadere. E questa è la raccomandazione che riceviamo oggi, guardando all'esempio di Giuda. Anche come credenti, i tracci devono essere attaccati alla vite per ricevere linfa vitale, per portare frutto. Dimorate in me, dice il Signore Gesù. Non dimentichiamo l'esempio di Giuda. Il secondo evento è la sconfitta, abbiamo detto, vero? La sconfitta dei difensori. Al verso 50 che cosa leggiamo? Allora tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. Tutti. Il Signore Gesù al momento del suo arresto è rimasto solo. Così come durante l'agonia nel Getsemani aveva chiesto ai suoi discepoli di pregare e loro si sono addormentati. Allo stesso modo, in questo altro momento così particolare, è rimasto solo, sono fuggiti tutti. Eppure questi discepoli avevano professato fedeltà al Signore. In più occasioni, vi ricordate? Nell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dopo aver mangiato, il Signore fa un discorso, no? Dice: io sono il vero pane, no? E dovete mangiare di questo pane per vivere in eterno. Ricordate che succede? Molti discepoli iniziarono a dire che Gesù parlava una lingua che non riuscivano a capire e quindi se ne andarono. Chi rimase? Solo i 12, vero? Rimasero solo i 12. E Gesù gli chiese: non volete andare via anche voi? Che cosa rispose Pietro? Sempre lui. Simon Pietro allora gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E questo è lo stesso Pietro che dirà a Gesù al verso 31 di questo stesso capitolo: anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò. Ricordate? Le ultime parole famose, come si può dire. Anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure gli altri, quindi tutti hanno detto questo a Gesù. È bellissimo, è bellissimo. Tutti i discepoli pronti a difendere con Gesù a costo della propria vita, a parola. Anche se dovessimo morire con te, tutti buoni propositi, sicuramente sinceri, assolutamente sinceri. Tutti i veri credenti che amavano veramente Gesù. In quel momento Giuda non c'era perché era già corso dai capi sacerdoti, specifichiamo, ma alla fine Gesù al momento del suo arresto era solo davanti a una folla armata inferocita, spade e bastoni. Ci è mai capitato di comportarci come questi discepoli? Possiamo fare un attimo un esame di conoscenza. Ci è mai capitato di avere tanti buoni propositi di seguire Gesù? No? Siamo partiti in quarta, in quinta, in sesta, è vero? Con i buoni propositi. Costi quel che costi, abbiamo detto anche noi. E poi davanti alle grandi difficoltà che arrivano quando si vuole servire il Signore, ci siamo fermati. Abbiamo fatto dietro fondo, ci siamo spaventati e siamo fuggiti, come hanno fatto questi discepoli. Qui ci sono molti credenti con tanta esperienza nel Signore e credo che tutti sappiamo cosa significhi il fallimento da questo punto di vista. Eppure in questo brano troviamo un incoraggiamento. È vero che i discepoli sono fuggiti via ed hanno lasciato solo Gesù? È vero che Pietro l'ha addirittura rinnegato 3 volte? Ma è anche vero che poi Gesù ha riabilitato questi discepoli, vi ricordate? Quando Gesù risorge, a chi appare? A questi stessi discepoli che erano fuggiti, vero? È andato lì, li ha riabilitati, gli dà un compito, un mandato, vi ricordate? Di andare e fare discepoli, e fare suoi discepoli, tra tutti i popoli. Quindi Gesù li ha riabilitati, confermando la sua fiducia in loro, dandogli un nuovo compito importantissimo, fondamentale. Pietro lo ha, se così possiamo dire, riabilitato più degli altri, perché così come Pietro lo ha rinnegato 3 volte, Gesù ha chiesto a Gesù, scusate, Gesù ha chiesto a Pietro, vi ricordate 3 volte, Pietro, mi ami tu? E Pietro ha risposto: Signore, ti amo. Pietro, mi ami tu? Signore, tu lo sai che ti amo. tre volte, così come le tre volte che lo aveva rinnegato. Perciò ha riabilitato completamente anche Pietro, e questo è l'incoraggiamento che abbiamo questa mattina. Il Signore ha cura dei Suoi, perché li ama di un amore perfetto. Il Signore ha cura di noi ed è pronto a ristabilirci, a perdonarci, a riabilitarci anche al servizio, come ha fatto per i discepoli, se andiamo da Lui a chiedere perdono, a chiedere l'incoraggiamento. Il tuo cuore è abbattuto perché sei caduto, forse perché non sei riuscito a mantenere un proposito che avevi nel cuore per il Signore, forse perché sei scoraggiato a causa di un fallimento spirituale. Gloria a Dio, gloria a Dio, perché se tu sei scoraggiato e sei abbattuto per un fallimento spirituale, significa che hai a cuore l'opera del Signore. Significa che sei in grado di fare un esame di coscienza spirituale. Significa che hai a cuore l'opera di Dio. Guai se non fossi abbattuto per un fallimento spirituale, guai se non lo fossi. Così come quei discepoli, quando Gesù è apparso a loro, erano insieme. Che cosa stavano facendo i discepoli quando Gesù gli è apparso? Con la risurrezione, stavano facendo cordoglio, stavano piangendo per la sua morte. E quindi è importante, se tu sei abbattuto per i tuoi fallimenti, questo è giusto, è buono, significa che ami il Signore e la sua opera e riconosci il tuo fallimento. E la buona notizia per te questa mattina è che Gesù è pronto a perdonarti e a riabilitarti se tu ti ginocchi davanti a Lui e chiedi perdono. L'ultimo avvenimento, il trionfo. Il trionfo del prigioniero. Perché il trionfo? Che cosa può esserci di trionfale quando si viene arrestati? Vero? Gesù è stato arrestato. Dove sta il trionfo? Forse è sbagliato parola, dirà qualcuno. Però se riflettiamo bene, vediamo che così come la croce è stata una vittoria, allo stesso modo l'arresto di Gesù è stato un trionfo, e sotto diversi aspetti. Uno di questi aspetti è stato l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. Ai versi 48 e 49 di Marco capitolo 14 leggiamo: Gesù, rivolto a loro, disse: siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi, ma ogni giorno ero in mezzo a voi insegnando nel Tempio e voi non mi avete preso. Ma questo è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute. L'adempimento delle scritture è un trionfo. È un trionfo. Anche il fatto che Gesù venisse abbandonato dai suoi discepoli era stato profetizzato. Lo leggiamo nel verso 27 di questo stesso capitolo. Verso 27, Marco 14, Gesù disse loro: voi tutti sarete scandalizzati, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Alla lettera, vedete com'è bella e meravigliosa la scrittura, le profezie di Dio come si avverano, in modo impeccabile, perfetto. Ma andiamo un attimo in Isaia, capitolo 53, versi 7, 9 e 12. Le parole in Isaia sono state scritte circa 700 anni prima della nascita di Gesù, eppure sono ricche di particolari che si sono poi avverati. Leggiamo in questo capitolo 53 di Isaia: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Gesù andò volontariamente, non disse nulla quando vennero ad arrestare. Dopo l'arresto e la condanna, l'arresto era stato profetizzato 700 anni prima, è stato contato fra i malfattori, sono andati a prenderlo come un brigante. Dio nella sua sovranità ha fatto sì che gli avvenimenti dell'arresto di Gesù accadessero proprio nel modo in cui era stato stabilito da Dio e che era stato rivelato attraverso i profeti 700 anni prima della nascita di Gesù. Gesù stesso ha detto: io ero tutti i giorni nel Tempio Sapevate dove ero, non mi avete preso, no? Ora mi venite addosso con spade e bastoni come fossi un brigante. Dio prima ha impedito che Gesù venisse preso nel Tempio, ricordiamoci che Dio è sovrano, le cose non accadono per caso, prima ha impedito che Gesù venisse preso nel Tempio e poi attraverso i capi sacerdoti e gli anziani li ha suscitati affinché mandassero questa folla con spade e bastoni a prenderlo come un brigante, affinché potesse avverarsi la profezia di 700 anni prima. Ed è questo il trionfo, un Dio sovrano al quale nulla e nessuno può resistere. Coloro che non lo riconoscono come Dio, attenzione, attenzione, coloro che non lo riconoscono come Dio, eseguono comunque il disegno della sua volontà. Bello, eh? Questa è la sovranità di Dio, questa è l'onnipotenza di Dio. Coloro che non conoscono, che non lo riconoscono come Dio, eseguono comunque il disegno della sua volontà. E questo è veramente meraviglioso. Come potremo non essere consolati da questa notizia? Abbiamo un Dio onnipotente, abbiamo un Dio sovrano, che controlla ogni cosa intorno a noi, un Dio al quale nulla è impossibile, un Dio che è in controllo di ogni situazione, anche di quelle difficili, anche nelle quali stiamo soffrendo, anche nelle quali ci sembra di non vedere una via d'uscita. Un Dio che ha stabilito un piano di salvezza attraverso il sacrificio di Cristo Gesù, che era ed è perfetto. Un piano che è andato esattamente come Lui ha stabilito, un piano efficace, efficace, attraverso il quale chiunque crede nel Signore Gesù sarà salvato. E un altro aspetto attraverso il quale l'arresto di Gesù può essere considerato un trionfo è il seguente. Gesù non è stato arrestato perché non è riuscito a fuggire. Vero? Gesù non è stato trattato come un brigante, non ha sofferto, non è stato crocifisso perché i suoi discepoli non lo hanno difeso. Attenzione, non è successo tutto questo perché i suoi discepoli sono fuggiti e non lo hanno difeso. Oppure perché ha scelto un discepolo sbagliato, Giuda, no? Tutto questo non è successo perché Gesù ha sbagliato a scegliere un discepolo. Gesù, se ci ricordiamo bene, ha deposto la sua vita. In Giovanni, capitolo 10, versi 17 a 18, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Gesù è andato alla croce di sua spontanea volontà. È vero che nel Getsemani ha pregato affinché questo calice potesse essere allontanato da lui, no? Vi ricordate? Ma poi come ha concluso quella preghiera? Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quando il Signore è uscito dal Getsemani era sereno. Poco prima, in quella preghiera così profonda, così intima con il Padre, aveva sudato sangue. Ma quando è uscito dal Getsemani era sereno, perché sapeva che ogni cosa era nelle mani capaci del Padre. Se lui non avesse voluto essere preso, non sarebbe bastata nemmeno una legione di romani per prenderlo, vero? Legioni e legioni di angeli sarebbero arrivati a difenderlo se non lo avesse voluto. Lui però è rimasto in silenzio, come l'agnello condotto al macello, dice Isaia, come la pecora davanti al tosatore. Perché? Per almeno due motivi. Il primo è l'obbedienza al Padre. Lo abbiamo appena detto, no? Non la mia volontà ma la tua sia fatta. L'obbedienza al Padre. E il secondo è l'amore, il vero amore, l'amore più grande. Giovanni 15:13 leggiamo: nessuno amore più grande di quello di dare la propria vita per i suoi amici. Ed è per amore che il Signore Gesù si è lasciato arrestare ed ha affrontato la croce. Perché? Perché non c'era altra soluzione. Non c'era altra speranza per noi per essere salvati. Non ce n'era nessun'altra. La nostra natura era corrotta dal peccato. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, leggiamo in Romani capitolo 3, verso 22, conosciamo bene questo verso. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ricordate l'esempio dell'argilla? Il cuore dell'uomo è come se fosse di argilla. E nessuno può cambiare la sua natura con la propria volontà. Noi non possiamo cambiare la nostra natura. E il fuoco e l'amore di Dio non fa, che può essere anche un fuoco, non fa altro che indurirlo, se quella è la natura. Ecco perché l'uomo è senza speranza. Il nostro cuore è un cuore d'argilla che si indurisce, o di pietra, come dice Isaia, che è già dura. Ed ecco perché è stato necessario l'intervento di Dio, perché noi siamo senza speranza. È stato necessario l'intervento di Dio attraverso suo figlio per dare quella speranza che solo Dio può darci, perché solo Dio può cambiare la natura corrotta dell'uomo. La scrittura dice: il salario del peccato è la morte, parla di morte spirituale, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E vorrei concludere facendo un invito alla riflessione. Se tu non sei sicuro di quale materiale si è fatto il tuo cuore, se non sei sicuro del fatto che il tuo cuore sia di argilla o di cera, o se sia un cuore di pietra piuttosto che un cuore di carne, se non sei sicuro della tua posizione davanti a Dio, se non sei sicuro del fatto che quando morirai andrai alla destra, vicino a Gesù, alla presenza di Dio, insieme a Gesù, e che potrai ascoltare la sua voce, come hanno fatto i suoi discepoli quando Gesù era su questa terra, se non sei sicuro, devi riflettere bene su questo fatto, perché un giorno sarai chiamato, tutti saremo chiamati, e in quel giorno non ci sarà più tempo per riflettere, ci sarà solamente il giudizio. E quindi, se sei confuso e dai delle domande che non trovano risposta dentro di te, non andare via così oggi senza aver ricevuto una risposta. Fermati a parlare con me o con qualcun altro che conosci di questa chiesa e chiedi, fai luce, investiga. Fa che il tuo stato possa essere certo, se sei confuso non sei sicuro, che tu possa essere certo di appartenere a Dio. Vogliamo pregare. Padre nostro, vogliamo tanto ringraziarti per questo grande insegnamento che ci hai dato ancora questa mattina. Grazie perché ancora riconosciamo che dobbiamo riconoscere che il Signore Gesù è la vita e noi siamo i tranci, e se non siamo attaccati a Lui non abbiamo speranza. Aiutaci, Signore, a venire a Te in ginocchio, ad ammettere le nostre colpe, oh Signore, le nostre mancanze, i nostri peccati, la nostra insufficienza, la nostra pochezza davanti a Te, noi esseri finiti davanti a quel Dio infinito che Tu sei. Grazie, Signore, perché ci hai fatto capire anche che il Signore Gesù è l'unica speranza di salvezza che l'uomo possa mai avere. Grazie perché Tu lo hai mandato, perché il Signore Gesù ha obbedito al Padre, a Te, ed è andato su quella croce a scontare la condanna che spettava a noi, che spettava a me. Grazie perché Lui ha subito quella condanna e è stato castigato per il mio peccato, perché Lui non aveva commesso peccato. Un agnello puro, dice la scrittura. Grazie al Signore, perché in Cristo Gesù, su quella croce, hai reso possibile ciò che a noi era impossibile. Grazie che possiamo essere salvati credendo in quel sacrificio, confessando davanti a Te che siamo dei peccatori e non abbiamo la forza, la possibilità di salvarci da soli. Grazie, Signore, perché ci hai insegnato tanto oggi. E ti prego che se c'è qualcuno qui che non ha ancora dato la vita a te, oh Signore, che non è ancora stato toccato dalla tua parola, che non ha ancora confessato a te di avere un cuore di pietra o di argilla, che tu, Signore, possa intervenire. Ti ringraziamo, nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.